piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti.
È un classico di Fantozzi, la sua corsa con il tempo, la sua necessità di strappare del tempo per sé, per delle funzioni vitali, essenziali, alzarsi, fare colazione, le sue funzioni fisiologiche, alla grande macchina che divora tutto il suo tempo, che è la mega ditta, il suo lavoro e la sua dedizione apparente e totale alla mega ditta, che poi gli impiegati giochino a battaglia navale, che poi gli impiegati facciano di tutto per essere meno produttivi possibile, non importa. La mega ditta obbliga Fantozzi e gli altri schiavi come lui ad entrare in un orario preciso, improrogabile, la corsa al cartellino quando si esce, la velocità di uscire per riappropriarsi del proprio tempo. Ecco, in questa battaglia di Fantozzi con il tempo, l'elemento che possiamo definire cronofago è la grande ditta, è il lavoro. La cronofagia è quella sorta di fenomeno che mangia il nostro tempo. Il nostro tempo viene mangiato da qualcosa che è indipendente dalla nostra volontà. Perché voglio fare una trasmissione sul tempo? Perché oggi è per me la prima trasmissione in diretta della nuova stagione, è iniziato l'anno nuovo, ancora ci si fanno gli auguri, buon anno nuovo. Questa è una delle scansioni che noi diamo al nostro tempo per misurarlo, per ricordarlo, per portarlo a memoria, per applicare degli eventi a delle date, un anno, un mese, un giorno, quell'ora. Beh, tutti questi fenomeni che hanno in qualche maniera delimitato il nostro tempo, collocato la nostra memoria in degli spazi di tempo, in realtà sono molto cambiati. Sono molto cambiati perché? Perché qualcosa è intervenuto nella nostra vita, qualcosa che rende la qualità del nostro tempo differente alla qualità del tempo, non so, dei nostri genitori semplicemente, o parlando di generazioni più promiscue, un bambino che nasce, un ragazzo che nasce nel 2000, che oggi ha 25 anni, ha un tempo molto diverso da suo padre, da suo nonno, ma chi nasce oggi ha un tempo diverso anche da chi è nato soltanto 15 anni fa. Perché? Perché sono intervenuti appunto degli elementi che applicano questa cronofagia, si mangiano il tempo. Vi faccio un esempio molto semplice. La nostra storia, la nostra biografia è determinata dai nostri ricordi. I nostri ricordi sono come delle isole attorno a cui noi stabiliamo quelle che sono le scansioni individuali del nostro tempo. Ma il fatto che i nostri ricordi oggi siano collocati in una periferica esterna alla nostra memoria fisica, questo cambia molto questo rapporto con il ricordo, quindi il rapporto con il tempo. Noi sappiamo che il nostro ricordo è lì memorizzato in una memoria digitale, quindi non rendiamo più importante e necessario il fatto che lo conserviamo in memoria, perché lì possiamo andarlo a consultare quando vogliamo, ma questo ci dà assolutamente una rappresentazione diversa del nostro tempo. Il fatto che ci siano delle macchine che siano capaci di organizzare il nostro tempo e di sovrapporsi ogni azione del nostro tempo fa sì che il nostro tempo non ci appartenga più totalmente. Quando noi aspettiamo semplicemente, non so, facciamo una fila, una coda, o aspettiamo l'ora di fare qualcosa, o aspettiamo una persona, o semplicemente facciamo delle cose banali come andare in bagno, farsi una doccia, oppure qualunque altra attività quotidiana, abbiamo qualcosa che si sovrappone al nostro tempo, perché ascoltiamo musica, guardiamo, controlliamo i nostri social, abbiamo comunque una macchia di intrattenimento e costantemente si sovrappone al nostro tempo. Quindi il nostro tempo, anche se apparentemente scorre scandito dalle stesse date, dagli anni, dai mesi, dai giorni, dalle ore, dai minuti, dai secondi, il nostro tempo in realtà è divorato, è mangiato da qualcosa che ce lo divora. Beh, la domanda che faccio oggi al pubblico: vi state rendendo conto che sta cambiando il vostro tempo? Quale percezione avete del tempo che vivete oggi? Se avete una percezione poi anche dell'oggi, della contemporaneità rispetto al passato e rispetto al futuro. Anche questo è molto difficile, molto cambiato questo rapporto. Beh, fatecelo sapere. 800 24 00 24.
Le persone sanno veramente quanto tempo passano sui social? Andiamo a scoprire. Voi quanto tempo pensate di passare sui social?
Un'oretta e mezza, 4-5 ore.
Un'ora, un'ora e mezza.
2-3 ore al giorno.
5 ore.
Dalle 5 alle 6 ore.
3 e mezzo.
3 orette.
Anch'io più o meno 3.
Quanto tempo stanno sui social?
Vai su impostazioni.
5 ore! L'app più utilizzata è?
WhatsApp, 1 ora e 43 minuti.
Tocca a te.
6 ore e 31. 6 ore e 31.
Vabbè, ma è poco.
800 24 00 24. Avete l'impressione di avere più tempo o meno tempo rispetto a un passato ipotetico? Abbiamo delle macchine che velocizzano il nostro lavoro, le nostre attività, velocizzano ogni nostra transizione, ogni nostro contatto, ogni nostra relazione. Questo ci ha fatto guadagnare veramente tempo? O avete l'impressione, se fate un rapido calcolo, che vi è stato mangiato molto il vostro tempo? Avete sentito da questa clip WhatsApp, su WhatsApp si passano varie ore della giornata. Ma vi cito uno studio condotto da NordVPN, è stato pubblicato dal Corriere dalla Stampa qualche giorno fa. In media gli italiani passano più di 30 anni la loro vita online. 30 anni, 5 mesi, 19 giorni della nostra vita è passata online. Passare online significa, vi ricordo, non soltanto stare davanti a un monitor, a uno schermo, a guardare i social, ma non so, facendo shopping online, guardando dei programmi streaming, le piattaforme digitali oggi portano via molto il nostro tempo. Non guardiamo più la televisione convenzionalmente intesa come tale, ma abbiamo un grande spettacolo che passa comunque online. Poi social media, 7 ore e 14 minuti, ascoltare musica, quando ascoltiamo musica comunque è una macchina che si divora il nostro tempo sovrapponendosi al nostro tempo, ci fa ascoltare musica molto più rispetto all'ascolto classico tradizionale della musica. L'ora del relax ascolto musica, oggi musica, vedete persone con le cuffie all'orecchio in ogni momento della loro giornata ascoltano sempre musica. Puoi fare ricerca, poi per lavoro, il lavoro naturalmente è diventato molto più invasivo quando il lavoro si è spostato anche sul piano digitale, il cosiddetto smart working su cui abbiamo combattuto, discusso, conteso per vario tempo durante la pandemia, è comunque una realtà che divora e mangia il nostro tempo, anche se ho l'impressione di avere più tempo. Quindi 800 24 00 24, aspetto le vostre impressioni, riflettete, avete più tempo o meno tempo rispetto al passato? Questo mi piacerebbe sapere. Intanto Vincenzo Estremo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, salve.
Vincenzo Estremo è uno studioso di media, cinema e comunicazione, coordinatore del corso di dottorato di Artistic Pratics alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, NABA. Ha scritto e curato assieme a Federico Giordano e Maria Teresa Soldani il libro Cronofagia e Media, la gestione e il consumo del tempo tra cinema, arti visive, TV e web. Beltemi editore. Allora Vincenzo Estremo, cominciamo a capire. Non mi piace mai avere le posizioni da luddista o da catastrofista. Siamo tutti felici e contenti di vivere l'epoca che ci è data da vivere e ci siamo innamorati della contemporaneità, anche perché non può essere altrimenti, non si può tornare indietro né andare in un futuro che potrebbe essere migliore. Però in realtà c'è questa percezione, soprattutto nelle generazioni lievemente più attempate, perché chi nasce già in questa equazione temporale forse non se ne rende conto, che in realtà abbiamo meno tempo, anche se ci sembra di averne molto di più.
In realtà il tempo è diventato una sorta di terreno di battaglia, una grande risorsa che come tutte le grandi risorse, che come tutte le risorse per cui, di cui si ha poco, quindi ogni volta che abbiamo una scarsità, ovviamente ci ritroviamo di fronte ad una lotta per il tempo. Non so se abbiamo meno tempo, sicuramente si vive sempre, ma si esiste solo nella connessione, e quell'esistere nella connessione vuol dire calcolare la propria esistenza con dei dati, diciamo sì, quasi oggettivi, quasi concreti. Quando parlo di connessione, ovviamente parlo di connessione internet. Nell'introduzione lei ovviamente menzionava alcuni dati statistici, 30 anni passati online. In realtà io direi che è quasi impossibile distinguere tra la nostra vita online e la nostra vita. Si sono sostanzialmente...
Sono sovrapposte ormai in maniera quasi indissolubile, sì. Certo, chiaro.
Infatti,
anche adesso
ieri...
sto lavorando ma vivo online allo stesso tempo. Rispetto a 20 anni fa, quando facevo lo stesso lavoro ma ero collegato soltanto attraverso un ponte radio con la gente che mi ascoltava. Oggi sono collegato con un'infinità di altre fonti mentre parlo con lei, come penso anche lei.
Sì. Quindi sostanzialmente il tempo è diventato qualcosa di diverso. Il tempo è stato quantificato ovviamente digitalmente, perché poi alla madre, diciamo sì, di tutti questi cambiamenti, ovviamente la rivoluzione digitale, associare al tempo delle informazioni, far sì che avere del tempo e vuol dire sostanzialmente accumulare informazioni, fa sì che nella società dell'informazione, per l'appunto, il tempo diventi una risorsa economicamente spendibile. Quindi,
abbiamo sempre questa impressione che diciamo i mediatori digitali ormai fanno parte del nostro apparato fisiologico, lo dico spesso, manca soltanto che siano incorporati in maniera fisica, perché ormai sono indissolubilmente legati a noi, ce li portiamo sempre addosso. Ci danno l'impressione che abbiamo molto più tempo. Io mando una mail, faccio prima, mando un messaggio su WhatsApp molto prima che fare una telefonata o che vedere una persona, cerco un'informazione, leggo un giornale la mattina dal mio telefono senza andare all'edicola e comprarmelo, cioè una serie di luoghi comuni ci danno l'idea che è tutto velocizzato. Acquisto un libro, mi arriva sotto casa con Amazon, non c'è bisogno che esca a comprarlo. Ma in realtà il nostro tempo è sempre più divorato e mangiato.
Sì, perché come detto, il tempo è il tempo come prodotto diventa una cosa ambita a cui tanti di noi tendiamo. Lei parlava del fatto che siamo sostanzialmente costantemente con i nostri device, no? Cioè all'inizio degli anni Ottanta si parlava di cyborgizzazione, di questo libro bellissimo, Il Manifesto Cyber di Don Hardaway, parlava proprio del fatto che le macchine innervate nell'uomo e nella donna avrebbero sostanzialmente creato dei post, delle persone postumane, delle persone in grado di gestire tempo e spazio in maniera del tutto diversa. Oggi sostanzialmente
di un'umanità diversa, perché in fondo anche noi ci evolviamo e cambiamo. Può essere che l'umanità del futuro sarà diversa da quella di oggi, avrà una percezione del tempo differente, come gli antichi avevano percezioni di tempo antitetiche, con le nostre totalmente antitetiche.
Sì,
altre culture oggi hanno concezioni diverse. Il nostro tempo è questo, purtroppo per fortuna, il tempo digitale.
Il tempo digitale, ovviamente con questi device che sono delle protesi oramai, cioè non delle protesi innervate, perché più che di cyborg parlerei di cyborg, ovvero persone che utilizzano e potrebbero sostanzialmente separarsi da questi oggetti, però non lo fanno, cioè chi di noi esce
però,
di casa.
Però lei sa meglio di me che è prossimo l'innervamento,
forza,
non potrà essere altrimenti. Non potrà essere altrimenti che alla fine tutto quello che teniamo in mano ce lo metteremo dentro. Sentiamo un ascoltatore un attimo.
Sì.
Guarino da Milano. Guarino.
Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, io quando sento parlare del tempo mi viene inevitabilmente in mente una frase, penso di Sant'Agostino, che disse: se nessuno mi chiede cos'è il tempo, lo so, ma appena mi chiedono cosa sia, non lo so. Detto questo, secondo me bisogna parlare di qualità del tempo, perché forse il tempo, bene o male, ce l'abbiamo sempre, da sempre, per a disposizione. Però forse la qualità che adesso è quella che più penso sia pregnante nella nostra vita, cioè i social, la famiglia e soprattutto il lavoro, che penso sia la dinamica che scandisce il nostro tempo moderno. Ecco, questo secondo me...
Non a caso abbiamo cominciato con Fantozzi, che fa parte di una... di una demonizzazione del lavoro, che è l'elemento cronofago e ti porta via il tempo. Oggi ci rendiamo meno conto, perché ciò che ci porta via il tempo, anche se lavoro, viene visto sotto una chiave ludica. È l'intrattenimento.
La qualità del tempo è fondamentale, perché poi secondo me il gioco si svolge lì, cioè come trascorro il mio tempo, con chi, creando qualcosa, in contrapposizione all'ozio. L'ozio, anche quello, è un modo di trascorrere il tempo.
Ma lei trova che sia cambiato il suo tempo rispetto al passato? Perché poi alla fine tutto questo ci piace e quindi non ci lamentiamo, perché se no non lo faremmo. È cambiato. Mi dica in una sintesi come è cambiato il suo tempo,
ma
se possibile.
Sicuramente è cambiato da quando sono diventato papà, sicuramente. Per cui... spesso il mio tempo è dettato quasi sempre dalla famiglia, ovviamente.
Questa però è una circostanza, diciamo, che rientra nella norma che è passata per due generazioni.
Infatti è cambiato soprattutto nella qualità, per questo io, perché purtroppo mi accorgo che spesso trascorro il mio tempo in maniera non come vorrei, diciamo, in maniera creativa o comunque.
Però il nostro tempo passa e qualcuno ci dà l'illusione sia creativo ogni nostro istante. Allora io rendo creativamente, immediatamente do la linea alle informazioni della borsa, che prendiamo tra un istante.
Melog
800240024, ripeto la domanda: come pensate sia cambiato il vostro tempo? Pensate di avere più tempo o meno tempo rispetto a un vostro passato? Qual è stata la boa di passaggio? Molti mi continuano a scrivere: è stata la pandemia, che ci siamo accorti che il tempo ha una sua qualità, quando non abbiamo, siamo obbligati a stare fermi in un posto, il nostro tempo è soltanto quello delle relazioni immediate attraverso appunto dispositivi elettronici. Oggi parliamo di Cronofagia e Media, che è il libro scritto e curato da Vincenzo Estremo assieme a Federico Giordano e Maria Teresa Soldani, la gestione e il consumo del tempo tra cinema, arti visive, TV e web, Meltemi Editore. Io sono collegato con Vincenzo Estremo, che è coordinatore del corso dottorato in pratiche artistiche alla Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, NABA. L'elemento secondo me fondamentale, Vincenzo Estremo, è che non ci rendiamo conto e probabilmente non sentiamo la percezione di qualcuno che ci mangia, divora il nostro tempo, perché il divoratore del tempo in questo caso è qualcosa che ci intrattiene. È un po' un allargamento della grande società dello spettacolo, che non è più soltanto cinema, televisione, spettacoli a cui bisogna muoversi per andare a fruirne, ma uno spettacolo continuo, ininterrotto, che si svolge continuamente nelle nostre tasche, al quale possiamo entrare continuamente, anzi che entra continuamente in ogni nostra attività.
Sì, il punto è questo, che se un tempo il nostro lavoro da audience, da spettatori, diciamo così, era un lavoro intermittente, ovvero sceglievo di andare al cinema, sceglievo di ascoltare la radio, sceglievo di guardare la televisione, oggi quel lavoro si è trasformato, e parlo di lavoro perché è un lavoro, si è trasformato in un lavoro costante. qualche anno prima della pandemia, prima lei citava la pandemia, che ovviamente è stato un grande spartiacque per il consumo mediatico del tempo, il CEO di Netflix disse: il sonno è il nostro peggior nemico. Perché? Perché ovviamente una società come Netflix, che lancia questa tipologia di riproduzione anche detta binge watching, no? Questo guardare in maniera bulimica i contenuti sulle piattaforme, si finisce una serie e immediatamente si finisce un episodio di una serie e immediatamente inizia un altro, ovviamente per Netflix il tempo, il tempo del riposo era parte di quel terreno, di quel terreno di scontro di cui dicevo all'inizio, su cui loro potevano andare a rosicchiare un po' di
ma guardi, attenzione. È verissimo, mentre lo sta dicendo mi sto rendendo conto che gran parte delle notti del periodo di festa, in cui uno può prendersi anche delle libertà, e quando vedi una serie, comincia a vedere che ha 3 stagioni e comincia a vedere che ogni episodio ce ne vede un altro, poi vado a dormire, uno si è accorto che ha visto 10 episodi e si è fatta l'alba, è verissimo, e non ha nessuna stanchezza, anzi è contento.
Sì, infatti si è creata questa sorta di economia dell'attenzione, che è un'economia in cui i media fanno di tutto per attrarre. I prodotti mediali sono diversi. Lei ne produce uno che sostanzialmente è uno dei più antichi, no? Certo. Eppure si è rinnovato, si è atomizzato, è diventato molto più connettivo. Cioè, queste forme di rimediazione e quindi di trasformazione dei prodotti mediali stanno in un certo modo condizionando soprattutto il nostro tempo, perché poi ovvio, che cos'è un programma radiofonico se non un lasso di tempo che va dalle 12.10 alle 12.50? Ovviamente ci sono,
questo
poi
era nel passato, però oggi è una porzione di tempo che io occupo nell'emotività di chi mi ascolta, che è spalmata in tutta la giornata, in tutta la notte, perché una parte di persone mi ascolta adesso in diretta, ma molti mi sentono quando hanno maggior disponibilità per ascoltarmi, e mi possono che ascoltare, mi sentono il fine settimana, divento anch'io molto più invasivo, anch'io applico cronofagia nei confronti dei miei ascoltatori. Però mi faccio capire una cosa. Allora, noi siamo partiti con l'esempio di Fantozzi, che nel primo capitolo del vostro libro, a quel tempo era una coercizione medievale, arcaica, appena punizioni, sanzioni, espulsioni, crocifissioni, fustigazioni, se l'elemento cronofago si accorgeva che tu volevi fregarlo e volevi riprenderti il tuo tempo. Oggi tutto passa attraverso la sottile e affabile maniera: ti intrattengo, ti faccio qualcosa che ti fa piacere. Non c'è più il mega cattivo direttore che ci obbliga a vedere la corazzata Potemkin come se fosse una tortura. Oggi diciamo anche grazie a chi riempie il nostro tempo, riempie, mangia il nostro tempo.
Diciamo che la differenza sostanziale tra il tempo disciplinare di Fantozzi, ma in generale di quel dispositivo, che è il dispositivo della fabbrica in cui
Metropolis, il cambio d'orario, sì, di Metropolis, voi lo citate, sì, terribile, cambio turno, è una cosa, sì, agghiacciante, era una profezia, sì, per il tempo in cui Fritz Lang fece questo film, capito? Però poi si è verificato.
Sì, c'era sostanzialmente la catena di montaggio che scandiva il nostro tempo e noi dovevamo seguirlo. Ad un certo punto invece abbiamo cominciato a gestire noi personalmente il nostro tempo, e paradossalmente nel gestire il nostro tempo abbiamo cominciato a iperprodurre, a produrre di più, a avere una quantità di attività maggiori. Io le faccio un esempio: io prima di iniziare a studiare, uno dei miei primi lavori è stato lavorare in fabbrica, e nel periodo in cui lavoravo in fabbrica c'era una catena di montaggio di fronte alla catena su cui lavoravo io, che era diversa dalla mia. La mia era una catena classica dove il pezzo scorreva sulla catena e si aveva un tot di tempo per lavorare. Invece quella di fronte a me era una catena in cui gli operai potevano decidere il tempo di permanenza dell'oggetto per lavorare sulla catena e poi lo mandavano avanti con un tasto. Paradossalmente quelle erano delle sperimentazioni fatte prima in Giappone e poi in Svezia sulla completa automatizzazione del lavoro, ma in cui questa automatizzazione veniva gestita e veniva in un certo controllata dal lavoratore. Paradossalmente,
ma chi vinceva alla fine? Questo è importante. Chi produceva di più?
Produceva di più la catena che veniva gestita dai lavoratori, perché i lavoratori erano come in un certo qual modo in una sorta di ruota da criceto, cioè ovvero nell'illudersi di poter finire quel compito in maniera più veloce, sostanzialmente tendevano ad accelerare, ma altro non facevano che iperprodurre. E sono dei meccanismi psicologici. E infatti noi siamo arrivati al digitale preparandoci con una trasformazione delle tecnologie e soprattutto del tempo del lavoro. Nel saggio che ho scritto io, che si chiama Le fabbriche del tempo libero, proprio parlo delle fabbriche, di come sostanzialmente le fabbriche si siano proprio trasformate nel tempo e di come questa trasformazione abbia in un certo modo prodotto una sorta di preparazione alla medializzazione, all'aspettabilità contemporanea. Se oggi noi siamo in grado di gestire questa temporalità così afasica, così diciamo molto più libera, no? Lei prima diceva ovviamente possono ascoltarla in qualsiasi momento della giornata. Ecco, il podcast è una rimediazione della radio, però il podcast è sostanzialmente il frutto di una trasformazione che è una trasformazione legata all'educazione sul tempo che l'audience prima e il lavoratore poi ha iniziato a fare proprio nella trasformazione dei tempi del lavoro.
Sì, la riesco a vedere soltanto come una cosa positiva, perché dilata lo spazio di ascolto. Uno fa questo mestiere per essere ascoltato.
Sì, no,
più
questo,
la gente ti ascolta e più dai senso al tuo tempo, e questo il mio tempo passato davanti a un microfono ha più senso se mi ascoltano tante persone. Sentiamo qualche ascoltatore. Enrico da Padova, buongiorno.
Sì, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno dottor Nicoletti. Ma io ascoltavo con interesse, credo che la prospettiva vostra e anche dell'ospite sia in qualche modo fallace, nel senso che, mi perdoni, il punto di vista è quello della misurazione, no? Per cui il tempo viene visto come convenzione e misurazione, e questo ce l'aveva già indicato il buon Ford quando aveva nella fabbrica, aveva scandito i tempi di lavoro e quindi la catena di montaggio e quindi la pausa pranzo, la pausa cena.
Sì, però quando cominciano a far male le ossa uno si accorge che il tempo è passato comunque,
certo,
può anche non misurarlo, ma
ecco,
quando si abbassa la vista e quando casca gli ormoni, ecco, vuol dire che il tempo è passato.
Perfetto, però attenzione, l'ascoltatore di prima aveva parzialmente indovinato, nel senso che Sant'Agostino effettivamente ha detto parlate del tempo ma non so misurarlo.
In realtà, vabbè, quarto tempo, secolo che poteva misurare, sì, in quel sì, tempo sì. C'era poco da misurare, al sole
mi avvicino al secolo scorso. Albert Einstein ha sempre sostenuto che il tempo non esiste in fisica, tanto è vero che alle nuove prospettive delle neuroscienze parlano del tempo come un evento biologico. L'evento biologico fa sì che la prospettiva sia completamente diversa, tanto è vero che io ascoltando lei sto bene, mi piace sentirla, il tempo passa velocemente. Se devo sentire o fare una cosa abbastanza tediosa o non sto bene, il tempo non passa mai.
Sì, fa l'esempio di star seduti su una stufa vicino a una persona piacevole, chiaro?
Certo,
sì, ma lei pensi quando tutta la quantistica diventerà un campo molto più esplorato, sì, molto più condiviso. Quante altre dimensioni del tempo scopriremo? Lo so, al momento siamo prigionieri delle nostre dimensioni, che sono quelle che noi conosciamo, su cui è articolato il nostro tempo. Facciamo in tempo un altro ascoltatore. Sì, un altro ascoltatore. A Roberto da Milano.
Pronto? Pronto?
L'ascolto, sì, l'ascolto.
Ah, buongiorno, non so, mi vuole chiedere lei qualche cosa oppure parlo così a rotta
libera? Se l'ha chiamato è perché abbia qualcosa da dire, immagino.
Certo, tante cose da dire. Dunque, la prendiamola e si può prendere in vari modi, diciamo, l'argomento. Io lo prendo così, io non uso cellulari, non ne uso, tranne che per gli usi indispensabili, per esempio per la banca, per ricevere codici su internet, eccetera. Quindi, diciamo, tutta questa disquisizione sul tempo rubato perché uno perde tempo sui social, eccetera, non mi appartiene minimamente. Ecco, per quanto invece riguarda, guardi, sto veramente restringendo al massimo gli argomenti, per quanto riguarda il tempo speso sul computer, la cosa è diversa, perché se ci sono dei siti che permettono, per esempio, di acquistare delle cose e di farsene mandare a casa, e questo chiaramente è un tempo risparmiato, perché se non ci fossero queste possibilità, queste stesse operazioni potrebbero essere compiute eventualmente.
È anche un tempo divorato, proprio come dicono i nostri autori, perché gli toglie tutto il tempo dell'esperienza che avrebbe avuto. Ormai è diventata una standardizzazione totale l'atto dell'acquisto, e mi perdo tutti i passaggi che costruivano un'esperienza umana, che era andare a cercare l'oggetto, confrontare l'oggetto, conversare e negoziare con la persona che ti vende l'oggetto. Comunque, astenersi dagli strumenti che sono indice della contemporaneità significa vivere fuori del proprio tempo. Uno può vivere fuori del proprio tempo, vive come l'anacoreta, è convinto di non essere vittima del grande cronofago, ma non so se sia proprio così. Vincenzo Estremo, vivere fuori del proprio tempo, della propria contemporaneità, e illudersi così nessuno ci mangerà il tempo, è una soluzione?
È un privilegio, perché vivere fuori dal proprio tempo sostanzialmente è una delle possibilità che ovviamente si può dare chi non deve lavorare, e chi invece deve lavorare non fa altro che lavorare con questi strumenti. Io sono sempre, l'ascoltatore diceva che non usa i social, bene, cioè non sono un fautore dei social media, però pensate al numero e alla quantità di lavori che oggi si fanno mediante i social media, e pensate a quanto sempre di più il lavoro sta cambiando nella direzione dell'informazione e della comunicazione anche sui social media. Chi si può permettere di vivere fuori dal proprio tempo è sostanzialmente è una persona che può permettersi di vivere fuori da una modalità
sì. Sta come la poltrona in pelle umana del mega direttore rispetto a Fantozzi, di saltare la finestra e prendere l'autobus. Può non preoccuparsi naturalmente del tempo che passa il mega direttore, perché sta all'ultimo piano con gli impiegati che nuotano nella piscina, la poltrona di pelle umana, buon per lui. Vivere fuori dell'esperienza generale del proprio tempo è non vivere il proprio tempo, è come vivere chiusi in una cella, in una caverna. Ci fermiamo un istante e lo dare il traffico.
Allora, ringrazio per la prima volta in quest'anno Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono collegato con Vincenzo Estremo, che è uno dei tre autori, assieme appunto a Federico Giordano e Maria Teresa Soldani, il libro Cronofagia e Media, la gestione e il consenso del tempo tra cinema, arti visive, TV e web. Quello che abbiamo capito finora è che esiste questa grande macchina dell'intrattenimento che si mangia il nostro tempo, se lo mangia, ma se lo sbocconcella, piccoli morsi, quasi dei baci sembrano, perché ci fa piacere, alla fine non ce ne rendiamo conto, ma il risveglio di una nuova coscienza, voglio dire coscienza di classe, che è un termine desueto, ma di questo tipo, capito? Attraverso il capire che il nostro tempo viene mangiato dalla grande macchina dell'intrattenimento, segnerà il passo di una nuova, che ne so, coscienza di classe, rivoluzione, ci sarà una nuova rivolta contro i mangiatori di tempo, perché è esattamente quello che ha determinato, diciamo, rivoltarsi dallo schiavismo della classe operaia e annessi.
Lei sostanzialmente sta aprendo uno dei capitoli sulla questione dell'educazione all'utilizzo della medialità contemporanea, cioè la formazione, l'educazione è parte di coscienza, cioè se la coscienza di classe per un lavoratore passava innanzitutto dal comprendere quali fossero i suoi diritti. I diritti del lavoratore, oggi una parte di coscienza passa e dovrebbe passare dal comprendere quali sono i diritti, per esempio alla disconnessione, al non essere costantemente drenati da queste macchine cronofaghe che sostanzialmente tirano via informazioni e quindi tempo.
Quindi proprio nella castità mediatica la soluzione sembra un concetto, però onestamente mi sembra un po' antico, dire astieniti, ti salverai l'anima.
non nella castità, ma nella consapevolezza, cioè ovviamente nella consapevolezza dell'utilizzo. Queste forme bulimiche e pornografiche di consumo mediale, il binge watching oppure il dumb scrolling e tutte queste attività che ovviamente vanno ad incidere a livello proprio neuronale sul nostro modo di consumare i media, non sono attività qualitative. Io, dopo aver scrollato N video su TikTok, sostanzialmente non ho sostanzialmente acquisito nessuna informazione. Quindi riuscire a elaborare delle forme consapevoli di fruizione mediale anche nella complessità e nell'ipertrofia della produzione mediale contemporanea, credo sia l'obiettivo a cui il lavoratore audience deve mirare da qui ai prossimi anni, ecco.
Sentiamo Alessandra, provincia di Macerata.
Buongiorno. Quello che voglio dire io è che avendo lasciato la città per venire a vivere in campagna dove vivevano i miei genitori e dove io ho passato solo pochissimi anni perché per motivi di studio sono stata messa in collegio e altre esperienze, mi sono resa conto che è cambiata completamente la mia percezione del tempo e poi mi sono dovuta adeguare ai ritmi di questa zona in cui ci si alza prestissimo la mattina e si va a letto molto presto rispetto a quando andavo a dormire io.
È tratta una dimensione arcaica del tempo, ma quello che diceva prima Vincenzo,
sì,
Estremo,
sì,
se lo può permettere, buon per lei, è bello vivere, svegliarsi col canto del gallo,
cioè,
e andare a letto con
bello.
Le galline.
sì, però non è tanto bello, anche perché vivere in campagna ti obbliga a tutta una serie di cose. Un'altra cosa è che io perdo completamente la percezione del tempo nel momento in cui io vado nel mio orto o ho a che fare col taglio dell'erba. Questa è una cosa che io non mi sarei mai aspettata. Ho imparato a leggere lo scorrere del tempo guardando il sole e anche questa è stata per me una grande novità.
Ma però mi domando, sì, ho capito, sono tutte, sì, ho capito, guadagnato il suo tempo, guarda il sole e pianta le zucchine, benissimo, però Vincenzo Estremo, qual è la differenza? Perché sono sempre attività allo stesso tempo alienanti, perché uno che, anch'io se faccio l'orto non mi dimentico il tempo che passa, perché è un'attività che non ti fa pensare. Allora dobbiamo cercare attività che non ci facciano pensare, allora vale tanto guardare lo streaming di TikTok come appunto potare le vigne.
Ma questi sono, cioè, ovviamente stiamo parlando di palliativi, noi dobbiamo parlare invece, cioè almeno noi dobbiamo, però diciamo che in linea di massima il discorso è basato invece sulla necessità di rapportarsi e confrontarsi con
avere consapevolezza del tempo che passa, perché non è che ne abbiamo una quantità infinita a disposizione, quello fatto.
No, ne abbiamo poco, e però quel poco che abbiamo noi lo dobbiamo più che altro dividere per delle attività che ci permettano di vivere nel nostro tempo e nel nostro spazio. La signora che vive in campagna ovviamente avrà una temporalità completamente diversa rispetto a chi vive in città perché può vivere senza dover lavorare con che ne so, gli addetti stampa oppure con il
non deve leggersi i giornali la mattina, non deve, certo, è chiaro,
ci sono delle forme di vita che in campagna ovviamente danno un altro valore al tempo, però mi sembra che la tendenza sia non di una ruralizzazione ma sempre di più di una metropolizzazione,
si va verso la metropoli, si torna alla campagna, ma è chiaro.
No, si va verso una metropoli estesa. Questo non è un giudizio, è semplicemente un dato di fatto, cioè le grandi città diventano sempre più grandi, magari diventano sprolizzate, quindi diventano questi satelliti, cioè Milano è una città grande, ma è una città grandissima considerando i suoi satelliti, la stessa cosa per Napoli, certo. Roma, ecco, quindi
bisogna vivere al massimo la qualità del tempo ci è dato di vivere, stando molto attenti però che ci sono delle profonde insidie dalle quali bisogna avere strumenti necessari per saperle fronteggiare, pur sapendole gestire, non privandosene, perché privandosene appunto uno si chiude in campagna e zappa l'orto, può essere anche una soluzione, ma se tutti lo facessimo il mondo non sarebbe quello che è. Ci sentiamo domani.